sì, dalla regia, perfetto. Buongiorno a tutti quanti, è bellissimo poter essere di nuovo qui con voi. È stato molto bello anche ieri sera con i ragazzi, con mia moglie Eleonora abbiamo avuto modo di passare la serata con i vostri giovani, i vostri adolescenti, ed è veramente sempre molto bello e anche incoraggiante quello che possiamo studiare e come possiamo confrontarci con loro, e quindi è veramente una gioia ogni volta poter venire qui insieme, io e Eleonora e adesso Nicole, come hanno anticipato, per poter condividere con voi un momento di comunione fraterna, di amicizia e della parola di Dio. Ieri sera è stato molto bello perché abbiamo avuto modo, diciamo così, di mettere anche in pratica quello che è parte del nostro servizio, mio e di Eleonora, attraverso l'eBay, quindi con la scuola a distanza. E infatti c'erano Rocco e Desiree che hanno detto: caspita, ci è sembrato di essere di nuovo a lezione giù all'eBay, perché abbiamo avuto modo ieri sera con i vostri ragazzi di affrontare una tematica particolare, quindi di se possiamo fidarci o meno della Bibbia, quindi l'attendibilità della Bibbia. È stato molto interessante perché comunque abbiamo visto come i testi che abbiamo sono degni di fiducia. Così come Luca diceva prima, cioè, storicamente nessuno ormai oggigiorno può dire che Gesù non è esistito, così come non si può dire che sono libri storici e ben delineati nel tempo, geograficamente parlando. E questo può veramente dare un gran sollievo quando ci confrontiamo con compagni di scuola, a volte anche professori, insegnanti, ma anche colleghi di lavoro. Persone che magari nella loro ignoranza dicono che è un libro inventato dove ci sono favole raccontate e dove non c'è neanche una dimostrazione che quello che è scritto sia vero. Ed è stato molto interessante. Un po' di me, Eleonora, giustamente non ci vediamo da tanti mesi e ci sono state tante belle novità. Quest'anno Dio ci ha veramente benedetto tantissimo. L'ultima volta che ci siamo visti è stato più o meno in aprile, quindi in primavera scorsa, e mentre eravamo già in fermento per prepararci per il campo estivo è andato molto bene, grazie Dio, con alcuni anche dei vostri ragazzi, è stato veramente bello e dopo due anni di ripresa post-Covid abbiamo potuto veramente vedere un campo dove i ragazzi stavano veramente bene e si risentivano anche a loro agio nello stare insieme, nel condividere momenti anche particolarmente profondi e intimi. Poi finalmente siamo partiti un po' per le vacanze e abbiamo scoperto di aspettare la piccola Nicole in piene vacanze, quindi è stato un momento molto bello per noi. Siamo tornati su a Milano, ma non è finita, perché Dio ci ha benedetto quest'anno in un altro modo molto particolare, che è una gran gioia per me e per mia moglie, ed è stato quello di, dopo aver terminato la scuola biblica, dopo aver fatto, diciamo così, un anno di tirocinio all'interno della nostra chiesa, a settembre, quando siamo tornati tutti dalle vacanze, i nostri anziani, la nostra chiesa, ha riconosciuto la nostra chiamata da parte del Signore e quindi hanno, diciamo così, ufficializzato il nostro mandato come missionari di Punto Lode, e per noi è una gran gioia, per me soprattutto, che sono magari non nato, perché siamo arrivati in Punto Lode quando io avevo circa 10 anni, però sono cresciuto all'interno di quella famiglia, di quella chiesa locale, e quindi sapere che quello che avevo nel cuore per tanti anni, ispirato da i miei anziani, da Sam, da Giorgio Meregaglia che conoscete, poter portare avanti qualcosa che Dio mi aveva messo nel cuore già quando avevo probabilmente 18 anni è una grande gioia per me. E questo ci porta a grandi sfide, perché giustamente quella che, diciamo così, sentiamo come nostra chiamata è all'interno della chiesa locale per aiutare a crescere, formare i credenti come discepoli che vogliono camminare giorno dopo giorno nella loro vita in modo coerente con la fede che dichiarano. E questo a volte diciamo, vabbè, è scontato, però se poi ci fermiamo a pensarci, vedendo anche le difficoltà che abbiamo vissuto noi nella nostra vita, i momenti più bui, più difficili, dove ci allontanavamo dal Signore perché magari vivevamo delle ingiustizie nel mondo e quindi era facile isolarci e staccarci, non è così scontato. E ringraziamo Dio proprio per questo e anche per l'opportunità della formazione che abbiamo avuto all'eBay e della continua formazione che faremo. Quindi se volete pregare per noi, da qui ai prossimi mesi, quando magari ci rivedremo, potete pregare proprio nella saggezza, nelle scelte che possiamo fare per continuare a prepararci e soprattutto per poter aiutare nostri fratelli e sorelle a vivere in modo coerente la loro fede, la fede che dichiarano, e aiutarli a camminare nelle orme del nostro Maestro, il nostro Signore Gesù. E questa sicuramente è una delle preghiere. E poi, come potete immaginare, sia la formazione che anche il fatto che la nostra famiglia sta crescendo, sicuramente c'è bisogno anche di sostegno. Quindi un'altra cosa che potete pregare per noi è trovare quel sostegno che ci permette serenamente di concentrare il nostro tempo, la maggior parte del nostro tempo, proprio per passarlo insieme ai giovani, ai ragazzi, ma non solo, della nostra chiesa e delle chiese che, con cui collaboriamo, proprio per poter concentrare le nostre energie nel servizio per il nostro Padre Celeste. Prima di iniziare voglio pregare un attimino, così da accompagnarci al nostro culto di stamattina. Caro Padre, grazie. Grazie per la tua parola e grazie perché tu sei qui con noi e ci vuoi insegnare, guidare, affinché comprendendo meglio chi tu sei, noi possiamo vivere in modo coerente la nostra fede ogni giorno, nonostante tutte le difficoltà di questo mondo e della nostra vita. Nel nome di Gesù. Amen. In questi ultimi mesi ho avuto modo e l'opportunità di leggere, meditare e studiare, che sono tre cose ben differenti, un libro in particolare. È un libro che ho scoperto sempre più attuale, soprattutto per questo periodo storico nella nostra vita in Italia, ma anche qui ad Asti. Anche perché quando pensiamo alle persecuzioni, avendo magari anche molti contatti con missioni come Porte Aperte, vediamo sempre le persecuzioni come qualcosa di lontano da noi, qualcosa di a volte cruento, alla luce del sole, dove vengono imprigionati e dove rischiano ancora tutt'oggi la vita tanti fratelli e sorelle, dimenticandoci talvolta che le persecuzioni sono anche un po' più subdole, un po' più infime, che si nascondono in qualcosa che tante volte non riconosciamo. E se le parole di Gesù sono vere, e sono vere, tutti i suoi figli in qualche modo sono perseguitati. Perché il nemico di certo non vuole far andare avanti la parola di Dio e non vuole permetterci di crescere e di essere sempre più a immagine di Cristo. E se anche oggi in Italia ci sentiamo liberi di incontrarci per proclamare il Vangelo, il vero Vangelo, beh, ci sono tante cose che succedono nella nostra vita quotidiana che sono persecuzioni nei nostri confronti in modo diretto, in modo che il nemico cerca di affossarci e di piegarci. E ti chiedo: hanno mai sparlato di te a causa del tuo comportamento dettato dai valori cristiani? Oppure parlano male di te perché hai un'etica sessuale diversa dagli altri, conforme a ciò che Dio insegna nella sua parola? Sei mai stato rimasto spiazzato da qualcosa che è successo nella tua vita che non dipendeva dal tuo peccato direttamente o da qualcuno accanto a te? Sei mai stato insultato perché è cristiano? Ti sei mai sentito, diciamo così, un pesce fuor d'acqua nel luogo in cui vivi, studi, lavori, proprio perché sei cristiano, appartieni a Cristo e vuoi vivere una vita che onori il tuo Signore Salvatore? Beh, se hai vissuto almeno una di queste situazioni, circa 2000 anni fa, c'erano fratelli e sorelle, così come noi, che hanno vissuto proprio queste difficoltà. E Dio, nel suo amore, nel suo prendersi cura del suo popolo, ha previsto un libro intero che affronta proprio questi punti, queste difficoltà, questi attacchi, queste questi attacchi, magari anche solo verbali, di presa in giro, di isolamento, che possono sembrare lontani da arresti o messe a morte perché proclami il Vangelo, ma che fanno comunque danno e sofferenza a ognuno di noi. E la domanda che ti faccio questa mattina e da tenere in mente durante tutto questo culto è: su quali certezze si basa la tua salvezza? Anche perché questi momenti, queste difficoltà, in un modo o nell'altro, un po' come diceva Luca prima, sono un po' come questa nebbia che talvolta non ci fa più vedere oltre il nostro naso. E per quanto magari abbiamo camminato mesi, anni, decenni con il nostro Signore, ci sono delle difficoltà, degli attacchi che mettono in ginocchio anche i più grandi servitori di Dio, anche i più grandi anziani, i più grandi pastori, i più grandi missionari. Chiunque può essere messo in ginocchio da grandi difficoltà che affronta nella vita. Quindi su quali certezze si basa la tua salvezza? E come ho detto, abbiamo un libro scritto circa 2000 anni fa e che vi chiedo adesso di aprire con me la parola di Dio in Prima Pietro, capitolo 1, e leggeremo insieme dai versetti 1 al versetto 12. Quindi Prima Pietro, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 12. Leggiamo. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicate. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate. Credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniavano delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo. Così cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. L'Apostolo Pietro scrive agli eletti che vivono come forestieri in quella che oggi è l'odierna Turchia. E per quanto può sembrare una lettera destinata a persone così lontane, sia nel tempo che nella cultura, anche solo con una lettura superficiale dell'intera lettera, possiamo notare come questa sia attuale oggi, qui ad Asti, in Italia e nei giorni nostri, per la nostra vita. I primi due versetti fanno un po' da cornice di tutto quello che poi è l'intera lettera. E possiamo notare lo sviluppo di due concetti. Uno, che ogni credente di ogni tempo è forestiero, così come abbiamo letto nel primo versetto del capitolo 1, ma anche straniero e pellegrino sulla terra. dove poi si potrà leggere al capitolo 2, versetto 11. E il secondo è che i credenti, scrive Pietro, sono eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a obbedire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, al secondo versetto. In poche parole, il credente che non appartiene più, che non appartiene più a questo mondo, ma che è pellegrino su questa terra, perché è in cammino verso il regno a cui ora appartiene, è scelto da Dio affinché ubbidisca e possa godere ogni giorno del perdono dei peccati, di tutti i suoi peccati. E questo attraverso la santificazione che lo Spirito di Dio, che è in ognuno di noi, in ogni credente, fa, lavora durante il nostro percorso qui sulla terra mentre pellegriniamo. Quindi certi che questa lettera è stata scritta anche per noi oggi, quindi ha un valore per noi oggi, io ti richiedo, su quali certezze si basa la tua salvezza? Oggi, riflettendo, pensandoci, su quali certezze si basa la tua salvezza? La prima certezza che Paolo, che l'Apostolo Pietro dà, è quella futura. E se ci pensiamo è molto interessante, perché sinceramente parlando, io non avrei mai iniziato parlando di qualcosa che è lontano nel tempo. Cioè, se io fossi qui per incoraggiarvi, vi ricorderei tutto ciò che Dio ha già fatto ogni giorno nella vostra vita e nella vostra storia. Ma Pietro incomincia ricordando quello che sarà, il risultato futuro della vostra salvezza. E a questo punto penso per un semplice motivo, perché quello che ci spetta, quello che ci aspetta lì su, non può essere paragonato a quello che c'è qui. Qualsiasi cosa meravigliosa c'è qui non ha valore quanto quello che ci aspetta in futuro nel momento in cui ci incontreremo con Cristo. Ma allo stesso tempo, qualsiasi difficoltà, qualsiasi prova che ci aspetta qui nel nostro quotidiano, vale la pena superarla e viverla con Cristo per quello che ci attende in futuro. E vi chiedo di rileggere insieme a me i versetti 3, 4 e 5. Leggiamo quindi capitolo 1, versetti 3, 4, 5. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, senza macchia inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Pietro benedice Dio perché mediante la risurrezione di Gesù dai morti, il credente, io, te, oggi, già oggi, possiamo vivere questa speranza di un'eredità futura. Ed è interessante come Pietro la indichi come viva questa speranza. Infatti una cosa morta è immobile, ferma, che non cambia mai, che non può neanche crescere. Mentre qualcosa di vivo ha proprio questa caratteristica, che cresce, diventa sempre maggiore. E questo avviene in noi grazie all'opera che lo Spirito Santo fa nelle nostre vite. Quindi la tua speranza, la tua certezza di quello che sarà la tua eternità con Dio, cresce ogni giorno di più nella tua vita, nella tua consapevolezza, grazie all'opera e al lavoro che lo Spirito Santo fa all'interno dei nostri cuori. Ed è bello perché Dio dice che questa eredità è incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Wow! Non so voi, ma abbiamo realmente idea di un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile? Quando io mi sono fermato a pensare a tutte le eredità a cui potevo pensare, non ho trovato neanche una in questo modo. Ho pensato ad esempio quando è venuto a mancare mio padre. Quando è venuto a mancare mio padre, noi ci siamo ritrovati con la sua eredità, a livello anche solo finanziario, diminuita a causa di tasse di successione e a tutto quello che dovevamo pagare per sistemare la burocrazia perché mio padre era morto. Quindi parte di quella sua eredità che aveva messo da parte per noi e che lui garantiva sul conto corrente ci è stata portata via in un modo o nell'altro. Oppure quando da piccolini vedete la casa dei nonni e che in futuro potrà diventare la vostra casa. Avete questi meravigliosi ricordi di questa casa stupenda, bella, accogliente. Poi quando magari vengono a mancare i nonni e finalmente ti viene data la tua eredità, tu entri e sei un po' cresciuto. La vedi più piccola. Magari sono passati 30, 40, 50 anni, 60 anni ed è un po' da tutta da ristrutturare. E quindi quell'eredità meravigliosa, quella casa che desideravi anche per affetto, e caspita, non è più esattamente così meravigliosa come la vedevi prima. Oppure un bellissimo ricordo di una mia eredità da parte del mio nonno. Mio nonno, prima di morire, regalò un po' di soldi a tutti i nipoti. E i nostri genitori, quindi zii, genitori così, misero questi soldi in posta. E quando è venuto a mancare il nostro nonno, a un certo punto ce li hanno dati. E la mia eredità si è trasformata in una meravigliosa moto. C'era questa Honda CBR con i colori HRC, rossi, bianco e blu, che era meraviglioso, che desideravo da tantissimo tempo, e ho avuto modo di comprarmela. Bellissima, meravigliosa, ci andavo in giro. Ma mi sono reso conto in poco tempo di come anche quella meravigliosa moto, se non la tenevo sotto controllo, se non l'aggiustavo ogni due per tre, se non la pulivo, continuava a rovinarsi. E quindi anche quella bellissima eredità andava disfacendo. Ma con Dio non è così. Con Dio non è così. Con Dio è diversa. Infatti Dio dice che la sua eredità è incorruttibile, senza macchia e inalterabile. E questa perché è conservata in cielo per te, in un luogo dove l'eredità non può essere toccata dal peccato e da niente che la consuma e la rovina. Così come Dio ti sta promettendo quell'eredità, tu la troverai esattamente così meravigliosa, gloriosa, senza macchia, inalterabile e incorruttibile. E il secondo motivo è perché, così come la tua eredità è in cielo, tu come credente oggi sei custodito dalle potenti mani del tuo Padre Celeste. E l'Apostolo Pietro desidera trasmettere un'idea ben chiara, che tu sei continuamente custodito dalla potenza di Dio, ma che questa potenza non opera a prescindere dalla fede personale che è in colui che è custodito, ma attraverso la tua fede. È un esempio che mi è venuto in mente immediato, sono i bambini piccoli. Quante volte vediamo i bambini piccoli piccoli che giocano con il proprio papà a lanciarsi da qualsiasi altezza perché sono certi che il loro papà li prende. Loro hanno una fede incrollabile che da ovunque si lanciano il papà li prenderà, perché hanno provato questo, perché hanno un papà forte, un papà che non li farebbe mai cadere. Se mi avvicino io magari a un bambino che non mi conosce, col cavolo che si butta, cioè gli faccio vieni, vieni, no, perché? Perché non mi conosce, non ha avuto esperienze con me, non conosce la mia potenza. Bene, questo è similmente quello che sta dicendo Pietro. Tu, io, oggi noi possiamo godere di questa potenza conoscendo Dio e affidandoci a Lui. Così come i bambini si lanciano nelle braccia e possono godere della potenza del loro Padre Celeste, anzi del loro Padre Terreno, noi oggi, nonostante tutte le difficoltà, possiamo fidarci di Lui e lasciarci nelle sue braccia potenti, perché è un Dio fedele e non mancherà e non ci farà cadere a terra. Quindi se la tua eredità è conservata in cielo e tu sei protetto da questo Dio potente, che meraviglia! Che meraviglia! Tutto è nelle mani potenti del Dio creatore che tutto può. E che grande certezza, che grande serenità. E qual è il risultato di questo? Che tu e io oggi, così come dice Pietro, possiamo esultare. Nonostante tutto quello che succede qui sulla terra, nonostante tutto quello che ti succede ogni giorno della tua vita, tu puoi esultare perché Dio è all'opera nella tua vita per il tuo meglio e non per il tuo peggio. Ti aspetta un'eternità con il tuo Padre Celeste, senza sofferenza e né dolori. E per quanto sia faticoso, oggi vivere ogni giorno ciò che ci aspetta vale più di qualsiasi cosa che ci può far godere qui sulla terra, perché l'eredità che ci aspetta è incorruttibile, senza macchia e inalterabile, ed è qualcosa che Dio ha preparato per te. Ma tu mi dirai, beh Riccardo, come posso esultare con tutto quello che succede nella mia vita? Quando magari al lavoro ti disprezzano perché ti prendono in giro per la tua fede, per i momenti in cui magari la mostri con un'etica cristiana incentrata sulla verità e non sulla menzogna. O magari quando a scuola sei accusato di essere omofobo perché dichiari la tua immutabile eterosessualità e condividi con le persone il disegno perfetto della sessualità progettata e definita dal Dio creatore di questo mondo. O quando la tua famiglia ti rinnega, ti rigetta, ti allontana perché ti reputa uno sciocco o un traditore per aver abboccato alla storia di Gesù. Bene, proprio per queste cose Pietro dice che noi possiamo esultare. Leggiamo i versetti 6, 7, 8 e 9. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siete afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non lo vediate, non l'abbiate visto, voi lo amate. Credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Le prove sono necessarie. Le prove nella nostra vita sono necessarie, dice l'Apostolo Pietro. E lo ribadisce anche alla fine del libro, al capitolo 5, versetti 10 e 11. Infatti scrive, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Ora, la cosa incoraggiante, che è ben chiara, è che le prove non durano per sempre, sono momentanee. A volte magari più lunghe, a volte più breve, ma hanno una fine. Ora, prima di capire un attimino delle prove, dobbiamo anche ricordare che non tutto quello che viviamo è una prova mandata da Dio. Ad esempio, se vengo licenziato perché magari rubavo o perché trattavo male i miei colleghi di lavoro, o magari perché non andavo al lavoro, beh, quella non è una prova. Non posso dire, ok, il Signore mi sta mettendo alla prova, mi voglio fidare di Lui e mi hanno licenziato perché è Dio che lo vuole. No, non è quella una prova. Infatti Pietro delinea bene e dice che la prova di Dio viene affinché la vostra fede sia motivo di lode, di gloria e di onore quando incontrerete il vostro Signore Gesù. E lo fa attraverso un esempio e un'illustrazione ben chiara. L'oro è il fuoco. Ora, quando l'oro incontra il fuoco, avviene per due motivi. Uno è affinare il metallo, quindi separare l'oro, il metallo dell'oro, da qualsiasi altra lega che non sia oro, che viene bruciata in modo tale da rimanere oro puro, oro fino. E il secondo motivo è mostrarne il valore. Infatti, se prendiamo un gioiello che non è d'oro e ci passiamo una fiamma sotto, cosa fa? Annerisce, diventa nero. L'oro invece cosa fa? Inizia a brillare ancora di più. E proprio questo, questa immagine, ci fa comprendere perché la nostra fede è messa alla prova. Una, per rendere la nostra fede sempre più genuina, pura, attaccata alle scritture. Dio ti permette di avere le prove nella tua vita, perché queste, affrontate con Lui, eliminano da te, bruciano, consumano tutto ciò che non viene da Dio. E l'altra è per mettere in mostra la tua fede, mettere in mostra la meravigliosa opera di Dio che è in te. Perché così come loro brilla, così anche tu brilli, perché il Signore Gesù è dentro di te e tu puoi mostrare la meraviglia di Cristo in te alle persone che sono intorno a te. Quindi quando al lavoro, quando a scuola, in famiglia, soffri per la tua fedeltà a Gesù e alla parola di Dio, bene, puoi gioire. Puoi gioire perché hai la certezza che Dio è all'opera nella tua vita. Ed è una certezza su cui basare la tua fede. È una dimostrazione che Dio è con te e che quell'eredità, ciò che ti aspetta lì in futuro, lo riceverai sicuramente. E Pietro indica questa gioia come ineffabile. E ho detto, ok, ma cos'è una gioia ineffabile? La gioia ineffabile è una gioia indescrivibile. E mi sono venuti un paio di pensieri ed esempi. È un po' come quando da uomo, da marito, il giorno delle nozze, io mi sono girato appena partita la musica e ho visto entrare mia moglie. E per tutti voi che vi siete sposati, potete ancora ricordare quell'emozione, quel cuore che si stringeva all'interno di voi nel vedere la vostra sposa che si avvicinava. Quella è una gioia ineffabile. Oppure, provata da poco, la prima ecografia. Mettono la macchina sulla pancia di mia moglie e vedo il nasino, le labbra, le manine della mia bambina. Wow, hai questo cuore che veramente si scioglie, le lacrime che non riesci a mantenere, ma non perché stai soffrendo, ma perché stai gioendo. Questa è la gioia ineffabile. Questa è la gioia che Pietro ci indica che possiamo godere e vivere ogni giorno della nostra vita, anche durante le prove e perché superiamo le prove con il nostro Signore. E come diceva Pietro all'inizio della lettera, arriverà il giorno in cui riceveremo questa nostra meravigliosa eredità. Quindi possiamo sì gioire, perché abbiamo un'eredità futura, promessa da Dio, e abbiamo una dimostrazione nel presente che siamo con Dio che ci porterà a questa eredità futura. Ma non solo, perché la nostra salvezza, la nostra certezza della nostra salvezza, è basata anche su solide basi nel passato. Infatti, in un mondo dove si definisce razionale, scientifico, concreto, sempre in evoluzione mutevole, talvolta è veramente difficile credere a ciò che la Bibbia dice riguardo al futuro. Ma leggiamo insieme i versetti 10, 11 e 12 di ciò che ci dice l'Apostolo Pietro. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze su cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Quindi, uomini, i profeti che 3.000-3.500 anni fa hanno ascoltato la parola di Dio e l'hanno trascritta per noi, testimoniavano di un momento preciso, storico, Gesù qui sulla terra, Gesù sulla croce, che pagava per i nostri peccati e che in questo modo noi potevamo ricevere e godere della nostra eredità futura. E Pietro dice con quanta esattezza gli fu rivelato questo. Infatti, se pensiamo ad esempio a Isaia con il servo sofferente, nella sua descrizione del servo sofferente sembra quasi che Isaia fosse lì, ai piedi della croce, a trascrivere ciò che vedeva e ciò che stava vivendo. E possiamo immaginare un po' lui, così come tutti gli altri profeti, che in qualche modo guardano a noi nel futuro con un po' di sana invidia, perché loro non comprendevano con esattezza che cosa stavano testimoniando, che cosa stavano lasciando per i posteri. Ma tu oggi sì. tu hai tutti i loro racconti, tutte le loro testimonianze, e tu sai che Gesù è venuto sulla terra, è nato, ha vissuto, è morto ed è risorto, affinché tu possa essere liberato dal tuo peccato. Quindi tu oggi puoi essere certo della tua salvezza perché hai delle basi solide, anche storiche. Hai promesse fin da Genesi 3, quindi dall'inizio, che Dio sta portando a termine. Tante delle promesse di Dio si sono già adempiute. E così come tante delle meravigliose testimonianze che potreste portare ognuno di voi a noi oggi, di quanto Dio è stato fedele nella sua vita, così le possiamo vedere nella parola di Dio, di come Dio è stato fedele nei secoli nella vita del popolo di Israele e anche con la Chiesa. Quindi questa base è un'altra certezza che ti garantisce il fatto che se appartieni a Dio, tu un giorno riceverai quell'eredità in modo perfetto, così come Lui la sta mantenendo per te. Su quali certezze si basa la tua salvezza? Quando sei in difficoltà, quando la nebbia è più fitta nella tua vita, quando non vedi più lontano dal tuo naso, quali certezze, su quali certezze rimani stabile per rimanere fedele al tuo Signore? Il credente è certo della sua salvezza, perché come abbiamo visto, è compiuta nel passato. I profeti l'hanno testimoniata e Gesù l'ha incarnata. Gesù è venuto e ti ha riscattato dal peccato, è morto ed è risorto per te. L'hai ottenuta nel presente, attraverso una fede purificata, purificata nelle prove e nel perdono quotidiano dei peccati, perché tu come figlio di Dio puoi godere ogni giorno del perdono dei peccati. Ed è completata nel futuro, perché riceverai in modo completo la tua eredità nel momento in cui incontrerai, e lo incontrerai, il tuo Signore e Salvatore. E se tu oggi non hai ancora questa certezza, ma la vuoi, perché non sai come può finire la tua vita, bene, è il momento di prendere una decisione. Dio ti ha promesso questo e Lui manterrà la sua parola. E se tu vuoi questa certezza di raggiungerlo e di ricevere perfettamente, così come promessa, la tua eredità, il tuo futuro, la tua eternità con Dio, c'è solo una via, ed è Gesù. Accettarlo come Signore e Salvatore e urlarlo al mondo, perché è l'unica cosa che merita veramente di essere vissuta in modo coerente in questa vita. Preghiamo. Caro Padre, grazie. Grazie perché, nonostante siamo salvati per fede, tu hai dato delle certezze a ogni tuo figlio. Tu sei stato fedele nei secoli, hai mantenuto ogni tua promessa, e questo ci garantisce che manterrai anche le prossime. Noi possiamo sperimentare ogni giorno la certezza della nostra salvezza, perché attraverso le prove la nostra fede viene purificata, e perché ogni giorno noi possiamo venire a te a chiedere perdono per ogni peccato, e tu ci perdoni così come hai promesso. E grazie perché la nostra speranza è viva ed è basata su un Dio vivo, un Dio vivente che ci attende e ci accoglierà in modo meraviglioso nel momento in cui ci incontreremo. Nel nome di Gesù. Amen.